Allora, penso che vi siate resi conto, sia chi è più attento a queste cose, sia chi magari ha fatto meno attenzione perché è meno abituato a tenere dietro al calendario liturgico, però abbiamo avuto una fila di feste subito alla fine del tempo pasquale. Prima la Santissima Trinità, la domenica subito dopo la Pentecoste, poi il Corpus Domini, il corpo e il sangue di Cristo. Venerdì scorso non era di precetto, ma ieri era la festa del Sacro Cuore, quindi un'altra festa importante se viene recuperata nel suo significato vero. Io ho messo mie considerazioni tra le omelie nel mio sito, non mi dilungo adesso per chi volesse andare a vedere. E oggi è la memoria del cuore immacolato di Maria, per cui la nostra piccola preghiera che rinnova la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che noi abbiamo preso la consuetudine di recitare all'inizio dei nostri incontri, seguita subito dopo dalla preghiera a Sant'Anselmo, oggi cade proprio nel giorno giusto, perché noi rinnoviamo la nostra consacrazione alla Madonna, ne abbiamo un bisogno estremo per noi stessi e per tutta la Chiesa in un periodo, in giorni e anni, di grande prova, che sono quelli che motivano anche le nostre riunioni. Noi ci vediamo, ci incontriamo proprio per sostenerci, alimentarci e istruirci nel cammino della fede, per quanto ci è consentito. Per cui affidarci alla Madonna è la prima cosa che possiamo fare in attesa del compimento della promessa del trionfo del cuore immacolato di Maria, che prepara il ritorno delle coscienze a Cristo, perché oggi siamo nel cuore invece della dimenticanza, dell'antonamento e dell'apostasia perfino tra i credenti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Recitiamo ora anche la preghiera a Sant'Anselmo che condensa il rapporto fede-ragione in una dimensione intelligente e affettiva insieme. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, vi chiedo la cortesia a quelli che non l'hanno ancora fatto di chiudere i microfoni così nella fase espositiva della registrazione, evitiamo di avere ritorni di disturbo. Vedo Walter ancora col microfono attivo, se riesce a disattivarlo, poi dopo quando dobbiamo parlare possiamo. Bene, nel nostro percorso, nella prima parte sul Catechismo della Chiesa Cattolica, ci stiamo introducendo a quello che è il cuore della dottrina, dell'insegnamento di Cristo, così come la Chiesa lo ha custodito, accumulato, meditato, approfondito in quei dettagli che con la luce dello Spirito Santo e l'esperienza della santità anche, oltre che dello studio e della vita, è riuscita a formulare dentro al catechismo il cui compendio stiamo cercando gradualmente di esaminare. Ricordiamoci che ci stiamo addentrando dentro i contenuti fondamentali. Abbiamo cominciato a introdurre il catechismo, comincia introducendo la ricerca di Dio, la nozione naturale di Dio, così come la ragione, l'intelligenza, guardando la creazione, ragionando su se stesso, sull'uomo può fare, per poi passare a quello che è il contenuto della rivelazione vera e propria, cioè Dio stesso viene incontro agli uomini che con la loro ragione da soli più di tanto non potrebbero scoprire, dicendo di sé di più, dicendo di sé tutto quello che lui ha ritenuto necessario e opportuno manifestare per la conoscenza e per la verità e per la salvezza. Naturalmente bisogna spiegare anche salvezza da che cosa, e qui dopo pian piano vengono fuori tutti i vari temi, il peccato originale, eccetera. Le tre cose da tenere presente adesso sono queste. I tre passaggi dentro cui ci siamo introdotti sono quello della rivelazione, Dio che si rivela, e rivelazione in senso proprio con la R maiuscola è la cosiddetta rivelazione storica, quel il cui contenuto è stato poi fissato nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, poi nel Vangelo, l'insegnamento di Cristo e nel Nuovo Testamento. Questa rivelazione propriamente detta, come dire, trova il suo inizio fino dalle prime manifestazioni di Dio ai patriarchi nell'Antico Testamento, ai profeti, eccetera, e trova il suo compimento in Gesù Cristo. E si chiude materialmente con la morte dell'ultimo degli apostoli, gli ultimi che sono stati a contatto direttamente con Cristo e che quindi hanno ricevuto da lui stesso l'insegnamento. Poi abbiamo detto che in maniera in qualche modo analoga, analogica, non in senso stretto, la stessa creazione è una forma di comunicazione di Dio, di rivelazione di Dio. È una forma in qualche modo indiretta, cioè la rivelazione, cosmica cosiddetta, una volta non era chiamata neanche rivelazione, si chiamava una forma di manifestazione di Dio attraverso le cose create. San Tommaso spiega in proposito, San Tommaso d'Aquino spiega in proposito che Dio ha almeno due modi di parlare, uno appunto attraverso le parole, attraverso la rivelazione che poi è stata fissata nella Sacra Scrittura, e un altro modo di parlare più indiretto è attraverso le cose, attraverso la creazione, ma anche attraverso i fatti della storia. Oggi dobbiamo ripartire dal numero 10, eravamo arrivati fino al numero 9, e il numero 10 introduce un altro elemento, un'altra forma di rivelazione con la minuscola però in qualche modo, e sono le cosiddette rivelazioni private. Queste non fanno parte integrante della rivelazione che è stata fissata nella scrittura, della rivelazione storica, quella esplicita e diretta di Dio, ma sono private in quanto sono forme di manifestazione e di comunicazione date a singole persone, le quali non aggiungono nulla all'insegnamento di Cristo e alla rivelazione storica ufficiale, per cui non possono aggiungere informazioni essenziali. La dottrina della fede non viene cambiata dalle rivelazioni private, ma possono essere di aiuto a rinforzare la fede di chi non solo di chi le riceve, ma anche di chi viene a conoscerle. Naturalmente queste vanno vagliate dalla Chiesa, perché ci possono essere forme anche abusive, disoneste, o forme di illusione o forme in cui interferisce l'azione del demonio e quindi devono essere necessariamente vagliate dalla Chiesa. Gli esempi che conosciamo meglio sono quelli di Fatima, sono quelli di La Salette, sono quelle di Lourdes, quelle grosse che la Chiesa ha riconosciuto. Poi ce ne sono altre minori che possono rimanere dubbie. Leggiamo però cosa dice il Catechismo a proposito, sia perché non accade, cioè a certe persone accade di, come dire, di infervorarsi più per una rivelazione privata che non per la rivelazione storica, che non per il Vangelo. Questo rischia di essere una deviazione, eh? Così come anche un culto dei santi che diventasse culto della personalità. C'era una battuta una volta di quella che la devozione a un santo che sostituiva addirittura quella, dice Gesù, diglielo tu a Sant'Antonio che mi faccia la grazia, no? Era una battuta ridicola, cioè, se mai è Sant'Antonio che chiede al Signore un intervento e si fa mediatore, ma su questo non bisogna fare pasticci e soprattutto non bisogna essere così superficiali, ma non credo che sia il caso di nessuno di noi, di andare dietro a pasticci di tipo magico o di tipo indovini o robe del genere. Qui si degenera poi nell'inganno e nella magia, e tutto questo è più facile che abbia a che fare col demonio che non con. Non sono queste rivelazioni private. Comunque, leggiamo cosa dice il Catechismo che ci aiuta meglio. Al numero 10 si dice: pur non appartenendo al deposito della fede, esse possono aiutare a vivere la stessa fede, purché mantengano il loro stretto orientamento a Cristo. Nessuna rivelazione privata può essere considerata autentica se pretende di capovolgere o modificare il Vangelo, l'insegnamento di Cristo o l'insegnamento della Chiesa, o di aggiungervi qualcosa o di modificarlo e tanto peggio di contraddirlo. Dice ancora il numero 10, il magistero della Chiesa, cui spetta il discernimento di tali rivelazioni private, non può pertanto accettare quelle che pretendono di superare o correggere la rivelazione definitiva che è Gesù Cristo. Questo è il numero 10. Qualche commento in proposito. Il numero 10 aggiunge una precisazione in merito a quelle che vengono dette in senso analogico, rivelazioni private, per distinguerle dalla rivelazione nel senso proprio del termine, della quale hanno parlato i numeri precedenti, dal 6 al 9, che viene detto pubblica o storica, e che il cui contenuto è fissato poi nella Sacra Scrittura. A queste oggi si aggiunge da tempo anche la dizione di rivelazione cosmica, di cui vi dicevo prima, per indicare la creazione stessa, il creato, che esso pure è una forma di rivelazione implicita, di manifestazione, si preferiva dire un tempo, del creatore che ne è l'autore. L'Antico Testamento, nel Libro della Sapienza, dice a proposito di questa: difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Ma torniamo alla questione delle rivelazioni private. Il numero 10 è autoesplicativo per la sua chiarezza. I criteri per ritenere accettabili le rivelazioni private, alle quali non è obbligatorio credere per essere cattolici, questo è importante, cioè le rivelazioni private vanno guardate sicuramente con attenzione, cercando di distinguere quelle che la Chiesa ha accettato come sicure, autentiche, da quelle che possono essere anche autentiche, ma non c'è sicurezza, e comunque non è obbligatorio crederci, cioè non è obbligatorio credere neppure a quelle riconosciute dalla Chiesa per dirsi cattolici. Però è superficiale non prenderli in considerazione, certamente non tenere in considerazione i messaggi di Fatima o di Lourdes, che sono sicuramente acclarati, anche perché hanno fatto delle affermazioni che non potevano non venire direttamente. No, non puoi dire a Lourdes, a una ragazzina ignorante, io sono l'Immacolata Concezione, che lei non sa neanche cosa vuol dire. Infatti il parroco verificò subito questa cosa, si rese conto che non poteva essersi inventato lei, perché era una ragazzina che non sapeva né leggere né scrivere, Bernadette. E lo stesso per dire quelle di Fatima, che hanno fatto delle profezie sul futuro che si sono avverate, le guerre mondiali, eccetera. Probabilmente non lo sappiamo perché non è stato rivelato, ma è plausibile pensare che anche l'attuale apostasia nella Chiesa sia stata prevista e predetta a Fatima. Poi non è stato detto per varie ragioni dai pontefici, ma comunque possono aiutare a vivere la fede, quindi possono essere guardate con attenzione. Oggi ce ne sono moltissime e probabilmente non sono tutte autentiche, alcune sono ripetitive, sembra che si copino, no, non fanno predizioni, cioè sono meno attendibili, anche se pur non, se non contraddicono l'insegnamento della Chiesa, l'insegnamento di Cristo e della fede, buono, vanno anche bene, anche se sono ripetitive, non aggiungono niente, però diciamo quelle più rilevanti sono quelle che hanno un carattere anche profetico, cioè su questo lo dice anche l'Antico Testamento, dice come si fa, è Dio stesso che lo dice attraverso i grandi profeti, Isaia, Geremia, eccetera, ma come si fa a distinguere un profeta vero da un profeta falso? E dice se quello che predice, si verifica, allora potete sicuramente ritenerlo vero. Se non si verifica, perde la sua credibilità in qualche modo. Allora, i criteri che vengono dati sono questi. Primo, richiamano a Cristo e non ad altri che prendano il suo posto. Quelli che tendono come dire, a sostituirsi a Cristo e a richiamare a se stessi invece che a Cristo, e lì c'è qualche cosa che non convince. Cioè il vero profeta e il vero ministro e il vero santo ti richiama a Gesù Cristo e non a se stesso. La sua persona diventa trasparente. Quando uno comincia a costruire attorno a sé un culto della personalità, c'è qualcosa che non viene da Dio. E c'è anche l'interferenza del demonio o la presunzione, l'orgoglio di chi mette al centro se stesso al posto del Signore. Quindi attenzione a culti della personalità, a miti, a personaggi e idolatrare. Queste sono cose che possono essere accadute anche a volte anche in gruppi o movimenti. Ecco, io vado dietro a quello perché i grandi santi, sia San Francesco che tutti gli altri, richiamavano a Cristo e non a se stessi. Richiamano a Cristo e non a altri che prendono il suo posto. I cosiddetti veggenti non sono più importanti di Cristo e non vanno considerati tali, degenerando in forme di culto della personalità e fanatismo. Gli stessi santi e la Vergine Maria non possono sostituirlo, ma sono una via per arrivare a lui, che è il solo ad essere Dio e quindi degno di essere adorato. Un secondo criterio che viene enunciato nel numero 10 è quello della coerenza con la rivelazione storica ufficiale e con il deposito della fede custodito nella tradizione trasmessa dalla Chiesa attraverso i dogmi e il Magistero, non aggiungendo nuove pretese verità, né contraddicendo o modificando quelle già definite e consolidate. Un terzo criterio è che sono state confermate o almeno non smentite o esplicitamente condannate dall'autorità della Chiesa. Comunque l'avvertimento è prendi in considerazione seriamente non al punto di avere bisogno della rivelazione privata per avere la fede, per cui se la rivelazione privata venisse meno, tu non hai più la fede. Eh no, la fede tua deve essere fondata su qualche cosa che viene prima. Beh, non aggiungerei altro su questo tema, eventualmente dopo avremo tempo e modo di riprendere il discorso. Qui termina una prima sezione del compendio del Catechismo che ha introdotto alla nozione di Dio, alla ricerca razionale di Dio e a Dio che si rivela. I primi 10 numeri riguardano questo blocco. A questo punto si entra in una seconda fase che è la trasmissione della rivelazione. Se questa rivelazione fosse rimasta confinata ai soli personaggi che hanno preso parte, solo per dire attorno a Gesù, solo agli apostoli e ai discepoli all'epoca di allora, a noi non sarebbe arrivato nulla. Per cui è indispensabile che la rivelazione trovi un canale di trasmissione. E il canale di trasmissione è quello che poi dopo diventa la tradizione, diventa il tramandare, il passare da uno all'altro, l'insegnare da una generazione all'altra, fino ad arrivare a noi. Ci sono 2000 anni abbondanti da noi a Cristo e ce ne sono quasi altrettanti per arrivare all'indietro, ad Abramo e ai primi. Ecco, quindi si entra nella questione della trasmissione della rivelazione divina. Il numero 11 pone questo interrogativo: perché e in quale modo la rivelazione divina va trasmessa? Beh, il perché già un po' l'ho detto, ma leggiamo direttamente il numero 11 e poi cerchiamo di capire e di commentare. Dice il numero 11, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, arrivino alla conoscenza della verità. Ed è una citazione della prima lettera a Timoteo, cioè di Gesù Cristo. Per questo è necessario che Cristo sia annunciato a tutti gli uomini, secondo il suo stesso comando, andate, ammaestrate tutte le nazioni. Matteo 28, 19. È quanto si realizza con la tradizione apostolica. Commentiamo un attimo questo numero 11. Questo numero 11 prepara a comprendere il concetto di tradizione. I tre pilastri saranno rivelazione, tradizione e magistero, sostanzialmente, che sono quelli che ci raccordano direttamente con Cristo e con tutta la storia anche dell'Antico Testamento, nel senso in cui lo intende la dottrina cattolica. Tradizione qui ha un significato tecnico, non è semplicemente tradizione, beh, si fanno le cose per tradizione, si va a messa per tradizione, si è cristiani per tradizione. No, no, qui tradizione con la T maiuscola, ciò che, nel senso in cui lo intende la dottrina cattolica, una rivelazione che fosse rimasta confinata nei soli 3 anni in cui Gesù Cristo ha insegnato e operato, per riferirsi direttamente a Gesù Cristo, sarebbe pressoché inutile, perché si sarebbe esaurita con la morte di coloro che avevano ascoltato le parole di Cristo in quei 3 anni. Mentre Gesù stesso ordina, al termine di ciascuno dei Vangeli, di trasmettere a più persone possibile quello che lui ha insegnato, la sua dottrina. Annunziate, predicate a tutte le genti, dice. Non solo di trasmettere a parole, ma anche di compiere le opere che lui ha compiuto in un modo ben preciso. Abbiamo visto fin dai primi incontri che Gesù lavora, insegna tramite parole, insegnamento e fatti e opere. I miracoli sono più clamorosi, ma anche decisioni, gesti, atteggiamenti, modi affettivi, sensibilità. Cioè è una persona intera che si rapporta con altri, parla, insegna e ha dei comportamenti che sono da un lato un esempio dall'altro sono azioni concrete, di trasmettere a più persone possibile la sua dottrina e di compiere le opere che lui ha compiuto in un modo ben preciso. E tra queste opere emergono in particolare i sacramenti, i sette sacramenti, di cui rinveniamo elementi sia nel Vangeli e poi in tutta la Sacra Scrittura e poi in quello che la Chiesa ha iniziato a fare fino dagli Apostoli e ai successori degli Apostoli, fino a trasmettere anche i modi, i gesti in cui realizzarli. Il battesimo che richiede l'acqua, richiede di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutto questo in parte è documentato esplicitamente dai Vangeli, in parte è documentato dalla tradizione, cioè da quello che gli Apostoli hanno cominciato a fare e insegnato a fare ai loro successori e via via nel cammino, nella catena di tutta la Chiesa. L'Eucaristia dall'ultima cena in avanti e così via, un po' tutti i sacramenti, pensiamo anche alle nozze a Cana, eccetera, l'ordinazione, ricevete lo Spirito Santo agli Apostoli e via via i loro successori, eccetera, garantendo nei sacramenti di operare lui stesso attraverso gli Apostoli e i loro successori. Io sono con voi fino alla fine dei secoli, fate questo nel mio nome, eccetera. I successori degli apostoli saranno quelli che poi vengono chiamati vescovi e i loro collaboratori, presbiteri, diaconi, e abbiamo la struttura della Chiesa che conosciamo noi dal punto di vista gerarchico. Poi ci sono tutti i discepoli, il popolo, i fedeli. E così la Chiesa, fino dagli Atti degli Apostoli, ha cominciato a configurarsi in una maniera che nella sua sostanza è quella che abbiamo incontrato anche noi, insomma, poi si è arricchita di modalità e di forme, ma la sostanza portante, la struttura portante è quella istituita da Gesù Cristo. E non la si può alterare nella sostanza, non la si può cambiare, Tutte le questioni dibattute oggi, l'ordinazione di uomini, donne o cose del genere, cioè Gesù ha fatto in un certo modo, per cui chi può avere il coraggio di cambiare, insomma, no? In questo senso la tradizione. La tradizione che cos'è allora? È un trasmettere fedelmente, non si sarebbero mai azzardati gli apostoli a dire adesso inventiamo noi e quelli che sono venuti subito dopo ugualmente, trasmettere fedelmente, perché si rischiava di rovinare l'insegnamento di Cristo stesso e sarebbe stato un danno anche perché quell'insegnamento è per la salvezza e non puoi inventarti delle cose, non sei tu l'autore della salvezza, non sei tu l'inventore del cristianesimo. Oggi su questo si pasticcia troppo. La tradizione è un trasmettere fedelmente le sue parole e le sue opere, aiutando a comprenderle. Lo scopo di questa missione della Chiesa è la salvezza degli uomini. E cos'è sta salvezza? È la restituzione della possibilità per chi la vuole accogliere dell'accesso a quella giustizia originale che è stata perduta, nel pieno rispetto della libertà degli uomini. Se non vuoi accedere a quella giustizia restituita, la redenzione è la restituzione del modo giusto del rapporto con Dio, con se stessi e con gli altri, che viene rifiutato tutte le volte che c'è quello che tradizionalmente si chiama il peccato, quello che è stato il peccato originale. Sei libero di farlo, però sappi che ne pagherai tutte le conseguenze. Le contraddizioni interne alla personalità, alla persona, all'equilibrio anche psichico, spirituale, umano, fisico, le contraddizioni nella vita domestica, il non sapere più che cos'è una famiglia, che cos'è il modo, cosa vuol dire volersi bene, nella vita sociale e pubblica. Se oggi siamo ridotti come siamo ridotti, è perché si è persa di vista o rifiutata una prospettiva che corrisponda a quello che il Creatore ha messo a disposizione degli uomini, presumendo di fare tutto di testa propria e anche di irridere e contraddire quelle che sono le regole elementari che l'essere umano ha al suo interno, che sono state messe dal Creatore, fino alle relazioni tra i popoli, all'eternità. Vabbè, tutto il discorso sulla vivibilità del mondo, della società, l'abbiamo fatto altre volte, non sto qui adesso a reinsistere. Se vuoi, hai il diritto di rinunciare a quello che ti insegna Dio, ti insegna Gesù Cristo. Addirittura hai il diritto di rinunciare per sempre al rapporto giusto con Dio, ma questo è l'inferno. È la negazione dello star bene per un essere umano. O a volerlo, invece al contrario, a volerlo per sempre, con tutte le tue forze, tutte le tue azioni, fino ad averlo per sempre il giusto rapporto con Dio, che significa di riflesso il giusto rapporto con se stessi e con gli altri. E avere per sempre la giustizia, il giusto modo di stare nell'esistenza, questo è il paradiso. È la contemplazione stessa della giustizia che è Dio. In questo senso non c'è niente di più misericordioso che l'avere restituita il giusto modo di vivere. Per cui i conflitti tra giustizia e misericordia non stanno in piedi. L'atto di misericordia più grande che Dio ci ha fatto è quello di restituirci la giustizia che avevamo perduto, il modo giusto di esistere, il modo vero di essere. Una chiesa che rinnegasse la tradizione, smettesse di essere missionaria, cioè di insegnare queste cose che Dio stesso, Gesù stesso ha detto, insegnatele a tutti e annunciate a tutti la via della salvezza e battezzate tutte le genti. Non lo farebbe affatto per rispetto delle opinioni altrui, ma farebbe la massima offesa, il massimo torto all'uomo. Se io vedo che tu ti stai per buttare giù dal burrone e non ti fermo e ti insegno a come muoverti e a viverti, ti offendo, faccio il tuo male, non faccio il tuo bene. Se poi tu ti vuoi ostinare e dire fai di testa mia, eccetera, io non ti posso obbligare, non è che vado lì col fucile spianato, però ho il dovere di avvertirti prima. Se ti vuoi rovinare, poi sei libero di farlo, neanche Dio te lo impedisce, però io ho il dovere di dirtelo, non lascio andare la gente così. Vabbè, veniamo al numero 12. Si è accennato nel numero precedente alla tradizione apostolica. Anche qui vediamo che cos'è, con la pazienza anche di, come dire, di mettere a fuoco le parole che usiamo, perché hanno un valore tecnico, hanno un peso, non sono così, parole buttate là. La tradizione apostolica è la trasmissione, il numero 12, sto leggendo, del messaggio di Cristo, compiuta sin dalle origini del cristianesimo, quindi dal tempo degli apostoli, che sono quelli che hanno conosciuto e seguito Gesù e sono stati inviati, sono stati ordinati, sono stati, come dire, impressi dallo Spirito Santo per avere questo compito e i cui successori poi sono stati i primi vescovi. Mediante la predicazione, la testimonianza, le istituzioni, il culto, gli scritti ispirati. Vedete, la trasmissione del messaggio di Cristo nella tradizione apostolica viene compiuta mediante la predicazione. Bisogna parlare e dire ciò che Cristo ha insegnato. La testimonianza, cioè bisogna far vedere che quello che si predica, che si è ricevuto da Cristo, è diventato un tutt'uno con la nostra persona, con la nostra esistenza, quindi anche con il nostro modo di agire. Possiamo avere delle incoerenze, ma appena ce ne accorgiamo vogliamo ritornare alla sorgente. Testimonianza è questo, cioè si deve vedere che tu sei vero, pur coi tuoi limiti, ma che tu sei vero. Le istituzioni, il culto. Le istituzioni, certo, perché la Chiesa deve avere una sua struttura, deve avere anche un suo organismo, delle sue leggi, delle sue regole. Istituzione significa qualcosa di pubblico. Il culto vuol dire che c'è una dimensione religiosa. Il culto significa una forma di ringraziamento a Dio per ciò che si è ricevuto. Questo è vero in tutte le religioni, a maggior ragione è vero nella pienezza della religione che è quella rivelata, che è il cristianesimo. È culto, quindi significa la liturgia, significa la messa, significa la celebrazione dei sacramenti, e questo è il culto pubblico. Poi esiste anche una preghiera privata, un culto privato. Gli scritti ispirati, e queste sono le scritture sostanzialmente. Ecco che tutto questo va trasmesso attraverso parole e fatti, opere e gesti. Gli apostoli hanno trasmesso ai loro successori, che sono quelli che poi sono stati chiamati vescovi, episcopi, cioè quelli che vedono al di sopra e quindi hanno la responsabilità di tutti quelli che sono loro affidati, no? Attraverso questi a tutte le generazioni fino alla fine dei tempi. Trasmettere quanto hanno ricevuto da Cristo e appreso per l'azione dello Spirito Santo. E non trasmettere altro. Attenzione, oggi si vuole, come diciamo, siamo noi i padroni della Chiesa, la reinventiamo noi, non è più la Chiesa di Cristo. Il numero 12, commentiamo un attimo, definisce la tradizione come la trasmissione del messaggio di Cristo. E qui dobbiamo fare un po' di pignoleria sulla parola tradizione, che poi sono cose che sappiamo, ma rimetterle a fuoco aiuta a non perdere il filo in una confusione come quella di oggi. La tradizione come trasmissione dell'insegnamento di Cristo. La parola tradizione viene dal latino traditio. E ha due risvolti, come due significati. Significa due cose insieme. Da un lato ha il significato di trasmissione. Tradizione vuol dire che io trasmetto qualcosa a qualcuno e c'è qualcuno dall'altra parte che lo riceve, no? Trasmissione. Ti comunico delle informazioni. E le informazioni sono la buona notizia, il Vangelo, che significa sostanzialmente Cristo è risorto con tutto quello che c'è dietro. Quindi la prima cosa è la trasmissione, per cui le cose vanno dette. C'è una notizia fondamentale nella storia dell'umanità che va detta. Se Cristo è risorto, la vita non è più quella di prima, perché questo significa che c'è una salvezza, significa anche prendere consapevolezza del perché le cose nel mondo, significa un giudizio sulla storia. Le cose nel mondo non è che vanno male solo perché il problema sono le strutture, o vanno male solo perché il problema sono le ingiustizie sociali. Certo, anche quello, ma andiamo più alla radice. Se le cose vanno male è perché si è rifiutato il giusto rapporto con Dio e quindi si sono buttati a mare i comandamenti, la legge morale naturale, si è voluto modificare la natura dell'uomo arbitrariamente, si è voluto costruire un modo di concepire, di gestire la persona, la società, con regole diverse da quelle che sono nella natura stessa dell'essere umano, perché sono volute, eccetera, eccetera, eccetera. Trasmissione significa ti comunico quello che Cristo ha insegnato e il modo con cui giudicare la storia alla luce di Cristo e quindi di orientare e impostare la propria vita, di organizzare la casa, la società, l'economia, tutto il resto. Trasmissione, quindi tradizione uguale trasmettere, tradere. Ma tradere vuol dire anche consegnare. Se io ti trasmetto qualcosa, ma non ti consegno solo delle parole. Ti do una consegna, ti do un compito. E quando si dice ti do la consegna di questo e questo, no? Ti do un compito, consegna, ti lascio il mandato di compiere anche delle cose oltre che di insegnare. Fate questo, dice Gesù, fate questo in memoria di me, fate questo. Quindi c'è un insegnare e un fare, c'è un compito per la vita, una consegna. Parola vocazione poi significa questo, è la consegna di un compito per la vita. Allora, teniamo presente questi due aspetti, di trasmissione e di consegna. La consegna è un mandato, è tutto questo, diventa scopo di vita. Per cui la parola messaggio, quando il numero 12 parla anche di messaggio di Cristo, attenzione che la parola messaggio va intesa sia nel senso delle parole di Cristo, insegnamento, dottrina, che nel senso delle opere di Cristo da compiere. E quindi, ecco allora, i sacramenti, le opere di carità, come ha fatto lui, fatte in suo nome e non per ideologia politica, come spesso si fa oggi. La carità non è appena una umana solidarietà. Oggi sembra che sia questo, si insegna questo perfino nella Chiesa, ma non è. Questo anche i pagani sanno farlo, dice Gesù nel Vangelo di Matteo, ma è amore a se stessi e agli altri per amore di Cristo, perché sono oggetto dell'amore di Dio come io sono oggetto dell'amore di Dio. Qui c'è tutto il discorso sull'affettività, il modo di guardare all'uomo da parte di Gesù Cristo. Adesso non posso dilungarmi su questo, ma bisogna imparare. Noi abbiamo un'idea così spesso superficiale, la carità, fare la carità, no? Uno, così, faccio qualcosa perché sono buono io, perché sono generoso, perché. Ma no, la carità è accorgersi di essere voluti e amati da Cristo, da Dio in Cristo. E di valere qualcosa perché sia oggetto del suo amore, altrimenti noi stiamo qui a fare. E imparare a guardare gli altri allo stesso modo, perché sono voluti e amati da Dio, altrimenti non esisterebbero nemmeno, così come ne esisterei neanche io. Quindi, passiamo anche al numero 13. In quali modi si realizza la tradizione apostolica? Vedete come sono collegati di questi. Numero 13 dice: la tradizione apostolica si realizza in due modi: con la trasmissione viva della parola di Dio, detta anche semplicemente la tradizione, e con la Sacra Scrittura, che è lo stesso annuncio della salvezza messo per iscritto. Questo lo si capisce bene alla luce soprattutto dell'Antico Testamento, no? Le cose si insegnavano e si imparavano a memoria. E questa è la tradizione nel trasmettere a parole. Ma d'altra parte questo fa parte anche della natura umana. Ai bambini si comunica con le parole, non mica sanno leggere e scrivere da piccoli appena nati o giù di lì. Quindi c'è un primo modo che passa attraverso per forza l'insegnamento diretto alle parole e l'esempio. E poi la scrittura che fissa quelle parole in modo che ci sia un punto di riferimento, che non vadano alterate. Breve commento, la Sacra Scrittura è nata fin dall'Antico Testamento dalla necessità di non perdere nemmeno una parola di quelle che hanno pronunciato i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, fino a Mosè, perché hanno avuto l'ispirazione diretta da Dio, e poi i profeti, fino a Giovanni Battista. Il popolo riconosceva come ispirate da Dio queste parole che superavano nella sapienza le culture di tutti gli altri popoli. E questo anche gli studiosi l'hanno messo in evidenza, cioè vedere la ricchezza di concezione di Dio, della realtà e dell'uomo che si ritrova nei testi dell'Antico Testamento, hanno solo qualche minimo riverbero nei testi di altre tradizioni, ma il livello di superiorità è tale che solo da Dio poteva venire. Morto Abramo, morto Mosè, che avevano insegnato a viva voce queste parole, imparate a memoria. E certo, la cultura ebraica, immaginate questo popolo, che è un popolo nomade, imparava tutto a memoria per forza, non poteva trasportarsi delle biblioteche da una terra all'altra. Questi si muovevano continuamente da un territorio all'altro, non erano culture stanziali. Cominceranno a stabilirsi nella terra promessa, ma prima erano popoli nomadi, ne vediamo ancora, ancora certe forme di popoli nel deserto, beduini o roba del genere, che si spostano continuamente. Questi mica si possono portare via delle biblioteche, per cui si imparava tutta a memoria. Anche perché poi riuscire ad avere materiale per scrivere. Sì, i primi tempi si scriveva, si incidevano le cose sulla pietra, il codice di Hammurabi, queste robe qua, no? Le prime legislazioni. Poi dopo si è cominciato a usare la scrittura su pergamene, su papiri, su cose del genere, ma erano scomodi da sopportare, da portarsi. Portarsi dietro un volume, volume voleva dire un rotolo di un papiro. Portarsi dietro dei volumi, no? Adesso per noi volume è un tomazzo grosso così, ma volume vuol dire arrotolato, erano rotoli, era scomodissimo, era impossibile, poi bisognava avere chi sapesse decifrarli e poi andavano restaurati, se no si rovinavano, cioè mica c'era la stampa o il computer. Però cominciarono a un certo punto a sentire il bisogno anche di scrivere, perché morti quelli che a viva voce insegnavano le parole imparate a memoria, non si poteva rischiare di alterare qualcosa, di perdere. Ecco che allora si comincia a scrivere dei codici, e qui dopo l'Arca dell'Alleanza che porta la legge, e poi nelle sinagoghe questi volumi, questi rotoli che vengono custoditi e restaurati, perché il rotolo con lo scritto della doveva rimanere vivo, la parola di Dio doveva rimanere viva, e quindi i codici dovevano essere restaurati perché non morissero. Avevano un'idea proprio della parola anche scritta come qualcosa che vive, e quindi doveva essere conservato in vita. Capite che forza che aveva la parola tradizione intesa in questo senso? Perché erano parole per la vita. E non poteva morire un pezzo di papiro o di qualche cosa cancellandosi. Le cose di Dio dovevano essere trasmesse, inalterate, e quindi la legge, i profeti e i salmi, tutto l'Antico Testamento si riassumeva in queste tre parole. La legge, quindi i primi libri, dove ci sono i 10 comandamenti, poi dopo i profeti. E infine i salmi, tutti i libri sapienziali, dovevano essere scritti per essere custoditi come un patto scritto da Dio con il popolo, con l'umanità. Questa era l'alleanza, ma ce l'avevano nel sangue, la vivevano, in parte anche i nostri contadini, fino il nostro popolo cristiano, fino a 2 secoli fa, forse, aveva conservato questo senso. Il suono della campana, allora ci si fermava anche nei campi per la preghiera. Ma leggete Claudel, leggete Peggy e vedete come spiega la tradizione vissuta nell'Ottocento in Francia dalla gente che si rivolgeva ancora con una sensibilità cristiana. Ecco, tutto questo noi l'abbiamo perso praticamente, ma se non lo recuperiamo, soffochiamo. Ecco perché ci chiediamo anche la fatica di rileggere queste cose, di studiarle un po', di farle nostre. C'è uno spessore esistenziale. La parola esistenziale è la traduzione nostra della parola spirituale, se vogliamo, se la intendiamo bene. Un'esperienza, un qualche cosa che ti riempie la vita e ti aiuta a non perdere il filo per la salvezza di te stesso già qui sulla terra. Le tavole della legge saranno incise sulla pietra, i codici delle scritture saranno custoditi come rotoli nel tempio e nelle sinagoghe per essere letti al popolo. La scrittura non è parola morta per Israele, ma è mantenuta in vita dalla sua continua lettura e spiegazione. Gesù stesso ne darà prova. Gesù stesso ne darà prova per riferire un passo di Isaia a se stesso. Il quarto capitolo di Luca, 17-18, Gesù che entra solennemente nella sinagoga, gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo spirito del Signore è sopra di me. E lì lui legge di se stesso, praticamente, riferisce a se stesso ciò che legge. Bene, direi che abbiamo terminato un po' il tempo della prima parte, quindi ci fermiamo qui. Poi dovremo riprendere tutto questo, direi ormai dopo l'estate, riprendendo il rapporto tra tradizione e scrittura, cioè cerchiamo di approfondire, il catechismo cerca di approfondire un po' tutti questi aspetti, no? Per cui tradizione e scrittura diventano come un tutt'uno, un patrimonio in cui la tradizione non altera il contenuto della scrittura, ma ti permette di viverlo, di vederlo, di toccarlo con mano oggi, come quei rotoli che contenevano una parola che veniva letta continuamente perché da un lato doveva essere mantenuta in vita e dall'altro lato era fonte di vita per chi la leggeva e se ne alimentava, e la imparava a memoria, la imparava eccetera. Poi dopo, beh, tutto il resto verrà di conseguenza. Va bene, io mi fermo qui perché è stato forse anche un po' pesantino, non siamo allenati, ma è certamente, come dire, poter riappropriare. Noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di riappropriarci di ciò che è vero per la vita e di non lasciarci soffocare e schiacciare dalle pressioni esterne, dalle pressioni di chi vuol farci perdere la nostra identità, la nostra radice, la nostra vita. E questo va alimentato con la preghiera, va alimentato con l'aiutarsi, va alimentato con tutto quello che Dio ci mette a disposizione. Sulla questione dell'impegno per fermare ciò che è gravemente contro Dio e contro l'uomo, noi usiamo tutti i mezzi possibili, legittimi e tutti i mezzi che possono da un lato ottenere il risultato, ma dall'altro lato c'è anche un lavoro, oltre al risultato immediato, come dire, di rieducazione dei fondamenti, nel senso che certe cose oggi sono addirittura contro la legge naturale, non sono solo una persecuzione del cristianesimo, sono contro l'uomo come tale, per cui un grosso lavoro da fare è quello di fare, questo è il lavoro che in gran parte è stato fatto da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI, cioè far toccare a tutti, naturalmente la cosa può essere tanto più grande, tanto più conosciuta, quanto più alto è il posto di responsabilità che si occupa, riuscire a dimostrare, a far toccare con mano a tutti che seguire le strade che contraddicono i comandamenti contraddicono la vera natura dell'uomo, distrugge l'uomo. Questo è il combattimento contro l'ideologia, non so se mi spiego, ma con delle ragioni e con delle prove di fatto, oltre che con dei ragionamenti, non tanto con dei ragionamenti arzigogolati, ma con delle prove di fatto. Questa è la cultura, nel senso sano del termine. È chiaro che per fare questo, a un livello, diciamo, a un livello alto, diciamo così, occorre anche avere le capacità e occorre avere anche dei ruoli alti di responsabilità. Però ciascuno nel suo ambito, nel suo livello, ha il dovere di approfondire prima di tutto per se stesso le ragioni ragioni che si possano toccare con mano perché sono ragioni sperimentali, sono ragioni esistenziali. Tutto il discorso sulla vivibilità e l'invivibilità della società di oggi, per esempio, che abbiamo ripetuto più volte, e questo glielo devi sbattere in faccia alla gente, adesso lo sto dicendo con parole villane, ma cioè, devi poter portare la gente a toccarlo con mano e a trarre conseguenze, che sono conseguenze anche di carattere politico, di carattere sociale, di carattere operativo. Là dove tutto questo viene impedito o dalla nostra incapacità o dalla violenza degli interlocutori, noi abbiamo comunque il dovere e l'arma, in senso cristiano del termine, della preghiera, oltre che della nostra rettitudine, dell'esempio di vita. Cioè io cristiano, ti sfido a farti vedere che il modo cristiano di vivere è quello vero. E se tu lo neghi, ti sfido perché ti sfracellerai. Ti faccio vedere che il mondo di oggi si sta sfracellando. Se tu lo vuoi capire, questa è la verità. Se non lo vuoi capire, mi dispiace per te perché la vita di ricambio non ce l'hai e quindi ci lasci le penne. In questo senso è anche una sfida, che però deve essere fatta non in maniera moralistica o pedante, deve essere fatta in una maniera scientifica, non so come dire, si deve vedere che abbiamo ragione, perché la verità ha ragione. È chiaro che uno fa quello che può, c'è chi riesce solo a ripetere queste cose in modo pedante, vabbè, pazienza, però le ripeterà lo stesso. Chi riesce a fartele vedere come una sfida che ha basi reali, basi anche razionali, anche scientifiche, va bene, mi combatterai ancora di più, però sarà il tempo a dar ragione alla verità, non so se rendo l'idea. È chiaro che cioè, cosa vuoi? Si cerca di fare tutto quello che si può anche a livello legislativo, a livello di cosa. Va bene, si otterrà qualche cosa ed è giusto farlo. Alla fine il potere finché ha spazio per sopravvivere tende a prevalere, quindi a distruggere, a uccidere vite, a uccidere. Però prima o poi la paga. Nel senso che una società che si costruisce sul divorzio, l'aborto, l'eutanasia, la pedofilia si autodistrugge. E infatti si sta autodistruggendo, per cui verranno altri a prendere il posto di questi qui. Poi a un certo punto sarà Dio stesso intervenire, perché quando le nostre possibilità non sono sufficienti, interviene lui. Insomma, comunque, questo è un tema che meriterebbe da solo grandi riflessioni, grandi approfondimenti. E poi non basterà mai. Insomma, no? Per adesso ognuno si impegna attraverso le strade che ha e là dove è possibile ci si mette anche insieme per avere più consistenza. Insomma. Comunque, ognuno in certi posti ha la possibilità di dire le cose, cioè, vuol dire, si possono fare tanti esempi, dire, ognuno nel suo ambito ha modo di dirle, ma le cose le deve dire non in una maniera moralistica e pedante, deve riuscire a dirle come una sfida culturale, come una sfida della verità, dell'intelligenza, insomma, no? Poi ognuno fa quello che può, però e chiede anche a Dio l'aiuto per poterlo fare nella maniera migliore. Non è che. Non sono io che te lo dice, è il Vangelo, perché Gesù non ha mai fatto miracoli che non fossero accompagnati dal dire vai e non peccare più, dal dire credi tu nel figlio dell'uomo? Sì, credo, allora sii guarito. Non so se mi spiego. È il Vangelo stesso che ti dà la risposta su questo. Gesù non ha fatto così. Gesù non ha fatto solo un sostegno materiale, ma l'ha sempre accompagnato dal motivo per cui interveniva anche materialmente. Per cui ospedale da campo, tutto quello che vuoi, a parte queste espressioni sono solo diventate puramente strumentali, ideologiche e vengono contraddette continuamente da chi le dice. Ma questo è un altro discorso, adesso è inutile fare critiche, che ne sappiamo già anche a sufficienza. Io ti soccorro materialmente, ma ti faccio anche capire le ragioni per cui lo faccio, appena tu sei in grado di ragionare, ovviamente. È chiaro che se sei morto di fame o se sei in coma, è inutile che ti vada a fare dei discorsi. Ti curo, faccio quello che posso per quello che so fare, poi perché non è che mica se tutti si improvvisano medici e organizzatori di mense, insomma, no? Ci sono, ognuno deve fare il suo compito, non quello degli altri. Però io ti faccio vedere il perché lo faccio. Voglio dire, Madre Teresa si occupava dei poveri, ma faceva vedere che lei era cristiana e che lo faceva per Gesù Cristo. Dopodiché quell'altro avrà capito quello che ha potuto, però era chiaro che non si trincerava dietro a un discorso di solidarietà puramente sociale e di ideologie politiche. Su questo è il Vangelo stesso che lo dice. Se tu ti rileggi i miracoli di Gesù, vai a cercarli nel Vangelo, poi tanto li leggiamo in chiesa, quindi non è che. Gesù stesso o chiede la fede prima o provoca la fede insieme al miracolo che ha concesso. Credo che questa sia la risposta, insomma, non saprei dare un'altra. Sì, anzi, che è giusto. È giusto, sì, un tempo, diciamo, l'adorazione eucaristica, l'ora d'adorazione era molto più curata, dal Concilio di Trento in poi, con la necessità di mettere in evidenza ciò che i protestanti avevano vanificato, l'insistenza sul culto dell'Eucaristia. E d'altra parte, voglio dire, ciò che ha salvato anche molto nella vita della Chiesa, anche quando si erano un po' disgregate si era disgregata la concezione, l'antropologia cristiana, c'era rimasto un po' quattro regole morali, eccetera, però quello che aveva salvato la Chiesa, il popolo cristiano, era la consapevolezza dell'Eucaristia come presenza e corpo di Cristo e la devozione mariana, il rosario, i santuari, eccetera. Dopo pian piano si è sbriciolato un po' anche questo, adesso abbiamo bisogno sicuramente di recuperarlo, di riprenderlo in mano, quindi la tua considerazione è molto giusta, dovremo anche trovare il modo di farlo. Certo, dove ci sono chiese in cui c'è ancora l'esposizione del Santissimo e cose, si possono tenere presenti. Dove sarà possibile metterle in piedi, vedremo quello che potremo fare, però dire materialmente le cose antiche, che è già qualcosa, bisogna che si riscopra la vita dentro le cose antiche e che si possano impersonare oggi, cioè in fondo i santi hanno fatto questo, i santi fondatori, i santi, come dire, era come se tu rivedessi Gesù Cristo vivo oggi in qualche modo, in tutta la sua autenticità, e non una maschera con su scritto Gesù Cristo, poi dentro c'è tutt'altro. Questo è. Dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti a far vivere, insomma, la verità. D'altra parte, lui non ha paura di servirsi di quattro gatti. Insomma, leggevamo anche nell'ufficio del breviario qualche giorno fa. Che Dio dice a Gedeone: sono troppi gli uomini che hai preso, sceglimi solo quelli che prendono l'acqua con la mano, eccetera, e con quei 300 vi farò vedere io, insomma, no? Quello che. E oggi noi ci auguriamo di essere tra quei 300 che hanno bevuto l'acqua in quel modo, e quello che possiamo cerchiamo di farlo.